Buongiorno, buongiorno Fulvio, Daniele, buongiorno e buon weekend, buongiorno Gianfranco Fini. Benedetta, Benedetta Reiser, buongiorno, ho interrotto la preparazione della pasta e ceci per seguire la diretta, tu sei il numero uno. Allora andiamo subito a fare il servizio che ci è consueto ogni mattina da qualche anno a questa parte, cioè vedere cosa c'è scritto sui giornali. Allora vi dico una cosa, oggi se avete la possibilità di leggere qualche giornale, oltre a guardarvi la vostra zuppa, l'unico giornale che vi racconta cosa è successo in questa settimana di fuoco senza tante grandi minchiate è il Wall Street Journal. È un giornale conservatore, un giornale liberale, non è un giornale, diciamo, con il DNA antitrampiano, anche se è antitrampiano, e vi racconta con un punto di vista liberale quello che è successo nelle settimane. Intanto i numeri, le sette magnifiche società della tecnologia, quelle che valgono praticamente più delle borse europee messe insieme, cioè Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, che sarebbe Google, insomma le grandi società, Meta, della tecnologia americana, in questa settimana hanno perso 1.550 miliardi di dollari. La sola Apple ha perso 443 miliardi di dollari di capitalizzazione. Allora, su questo bisogna essere seri, perché il mercato americano ovviamente ha perso moltissimo. E come spiega il Wall Street Journal, ha perso il 15% in questa settimana dai suoi massimi, però era ai massimi della storia. Quello che io ho cercato di dire e ho fatto personalmente tutti quelli che hanno sentito le zuppe nelle settimane, nei mesi scorsi, prima di Trump addirittura, hanno ben capito. Quando le borse sono ai massimi, dal Covid in poi sono salite ininterrottamente, non si riesce a capire per quale motivo, visto che poi gli utili aziendali non sono cresciuti ininterrottamente, beh, prima o poi avrebbero perso valore e avrebbero trovato la scusa per fare una grande correzione. Non sto giustificando i dazi. Chiunque segua questa rassegna stampa sa perfettamente che per me i dazi sono una cosa terribile. Però il punto fondamentale è che, come giustamente pone la questione il Wall Street Journal, il mercato americano, il Dow, ha perso il 15% dai massimi, il 22,7% lo ha perso il mercato dei titoli tecnologici, che sono quelli che, nonostante siano tecnicamente più lontani dai dazi e dalla ritorsione dei dazi potrebbero essere più vicini, sono quelli che hanno fatto segnare i peggiori arretramenti. 22,7% in una settimana vuol dire che hanno perso in una settimana più di un quinto del loro valore, quell'indice. E se quell'indice ha perso più del 20% di quel valore, secondo i tecnici di borsa, si è in un bear market, quindi in un mercato orso, cioè che tira giù, non toro che tira su. Sostanzialmente quindi è una soglia psicologica fenomenale. I titoli più colpiti sono stati l'energia, la tecnologia e le aziende finanziarie. La gente, nel frattempo, che cosa ha fatto? Una cosa che si fa in questi momenti di panico si chiama fly to quality o fly to safe haven, e cioè si va verso quei porti sicuri, e i porti sicuri sono considerate le obbligazioni. Quindi, se voi aveste venduto azioni e aveste avuto obbligazioni, vi saresti trovato con i prezzi delle obbligazioni che salgono e i rendimenti che scendono. Sapete il meccanismo, no? Se tutti comprano un bond, a quel punto il prezzo del bond sale e quindi il rendimento, cioè la cedola attaccata a quel bond, è inferiore. Tanto che il bond americano oggi rende meno del 4%. E il punto sostanziale di questa vicenda è che quindi i mercati hanno avuto un botta questa settimana, come titola forse Repubblica oggi, peggiore e simile a quella dell'11 settembre, in cui addirittura si fermarono i mercati quella mattina perché arrivarono, come sapete, nel floor le preoccupazioni che potessero esserci degli attacchi. Quindi il punto sostanziale di questa vicenda è che il dollaro ha perso valore, le obbligazioni hanno aumentato il loro valore, l'oro ha aumentato il suo valore come bene rifugio e tutti quanti i titoli in giro per il mondo azionari hanno perso valore, anche perché ci troviamo in una situazione di incertezza mostruosa. Cosa ha reso ieri ancora peggiore il mercato? Il fatto che i cinesi abbiano risposto a dazi con controdazi del 39%. Se i cinesi rispondono, succede una vicenda che abbiamo raccontato in tanti momenti di questa storia, cioè che loro, i dazi soprattutto, danneggiano. Questa è una cosa che non vuole entrare né nella mappa di tutti quelli che pensano che i dazi siano una cosa buona e giusta. Allora, cosa succede se so che non ci sia gente sufficiente per vedere la zuppa di porro? Cosa faccio? Metto un dazio, io stato, a tutti quelli che fanno delle zuppe diverse da quelle da porro. Vi sembra questa una soluzione? Non è una soluzione, perché chi vuol vedere la zuppa di porro continuerà a vederla, e gli altri, oppure pagherà per vederla, e gli altri troveranno una situazione diversa per trovare una via d'uscita. Il punto è che i dazi poi aumenteranno i prezzi dei beni in America. Aumentare i prezzi dei beni in America vuol dire aumentare il costo della vita in America. Aumentare il costo della vita in America vuol dire aumentare l'inflazione. Se aumenta l'inflazione, come ci insegna Milton Friedman e tanti come lui, si mette un'imposta occulta su tutte le persone, soprattutto le più fragili. I dazi sono una stronzata. Punto. Non è che si può discutere su questo. Oggi dice qualcuno i dazi selettivi vanno bene. I dazi è veramente l'antibiotico. Cioè, si prende quando stai male, ma l'America non stava male, anzi non si dovrebbe prendere per niente peggio di un antibiotico. È come una cura chemioterapica per un paziente sano. L'America guadagnava PIL, aveva un'inflazione sotto controllo, tassi di interesse accettabili. È stata una follia dal punto di vista economico. E i controdazi sarebbero una follia sulla follia. E su questo, quindi, la risposta della Cina ieri, cioè seguire nella follia la questione americana, ha posto i mercati ancora più irrigiditi. Spero che l'Europa ragioni come Giorgia Meloni e che l'Europa ragioni come ragioneranno gli inglesi, che hanno avuto pochissimi dazi rispetto a noi. Cioè, attenzione alle risposte isteriche. E le risposte isteriche, ragazzi, non sono lontane, sono quelle di gente come Bill Emmott, l'ex direttore dell'Economist, non del quotidiano giuridico di Rocca Secca, porca di quella puttana. Bill Emmott oggi fa un pezzo sulla stampa e dice: con Trump, se non ti vendichi, hai perso. Io vorrei che voi incorniciaste questo articolo e capiste esattamente chi è Bill Emmott, un giornalista rancoroso che diede del mafioso a Berlusconi, che fece la copertina Italy is unfit, Berlusconi is unfit to lead Italian politics, una cosa di questo tipo. Comunque la parola unfit vuol dire che non è adeguato, mentre Bill Emmott è adeguato. Cioè, qual è la teoria del giornalista ex direttore dell'Economist, rosicone? Cioè, avete presente quella categoria di rosiconi inglesi o inglesi? Ve ne farei una lista completa, che sostengono, sapete che c'è, noi italiani che esportiamo, abbiamo un saldo di 78 miliardi, l'America ha un deficit commerciale di 1.000 miliardi, noi ne abbiamo di 78, cosa facciamo? Li spendiamo con i dazi. Questi sono dei pazzi. Noi mettiamo un dazio su Netflix, mettiamo un dazio su Amazon, mettiamo un dazio su eBay. Siamo così cretini e coglioni di darci la zappata sui piedi perché Bill Emmott ci spiega che bisogna vendicarsi. La parola è vendicarsi, vendicarsi. Prima pagina della stampa. Oggi è la ricetta geniale di quello che dalle cui labbra una gran pezzo della sinistra e dipendeva. Nel frattempo l'Europa ovviamente ieri ha fatto segnare un disastro dal punto di vista azionario, perché ha perso 820 miliardi di capitalizzazione, ma anche l'Europa stava ai massimi e Milano addirittura ha azzerato i guadagni del 25. Ma adesso mi viene da pensare una cosa: ma chiunque investe in azioni, a meno che non sia un pazzo, per una prospettiva di medio-lungo periodo, azzerare i guadagni del 2025 ancora non è nulla. Cioè, il 90% dei piccoli cassettisti che negli ultimi cinque anni, dal Covid in poi, hanno tenuto i loro azioni Intesa, Generali, le grandi società italiane a larga capitalizzazione, sono in guadagni che vanno dal 50 al 90%. Quindi è gravissimo il segnale, ma ancora non è disperante. E cosa vi fa capire che questa cosa non sia disperante? Un pezzo di Ferruccio De Bortoli che ieri è andato al forum di Ambrosetti. Poi sapete, il forum Ambrosetti, bisogna sempre stare attenti per capire chi ci va veramente a questi forum, se sono imprenditori pubblici, privati, se c'è la sana imprenditoria italiana. Ma un pezzo di quell'imprenditoria, dice De Bortoli, solo uno su cinque degli imprenditori là presenti si dice davvero preoccupato di quello che è successo, vero? Ma zerare 3 mesi in 2 giorni, dice Gianmarco Bondanza, ha perfettamente ragione. Guarda, guarda Gianmarco, forse mi sono espresso male, ti ringrazio che hai notato su Instagram questo mio commento. Non sto dicendo che quello che è avvenuto ieri non è gravissimo, stiamo parlando di un crollo di borsa mostruoso. Sto dicendo che in queste fasi i risparmiatori devono stare calmi, non devono fare come Bill Hemmott, devono stare sereni, nel senso che siamo in un casino pazzesco per colpa di questi dazi e che i mercati stanno andando sulle montagne russe. E chi pensa di fare affari oggi è molto difficile che riesca a farli. Su Wall Street Journal un trader, uno speculatore che era andato corto, cioè ha venduto allo scoperto dopo i dazi, dicendo questi faranno un disastro, dice mi sono solo dispiaciuto di non aver venduto di più. Immaginate in questo momento quanta speculazione, che è normale che ci sia ed è sana che ci sia, perché il segnale del termometro è importante, cioè il termometro sarebbero i mercati, e bisogna guardarlo con attenzione. Quindi De Bortoli con gli imprenditori italiani, la Schlein è fantastica, perché vedete, se sulla Schlein potevamo discutere riguardo a le grandi cose della politica, quella è riuscita a dire oggi il segretario del Partito Democratico, mentre si dividono sulla piazza pacifista di oggi, è colpa della Meloni se l'Italia si è trovata impreparata sui dazi. Io ho trovato questa frase non imbarazzante per la Meloni, ma vi rendete conto? Voi pensate che ci sia un italiano là fuori, uno, ma anche un comunista, anche Mackinson, di cui parlerò tra poco, che possa credere che questa sia una frase credibile? È colpa della Meloni se l'Italia si è trovata impreparata sui dazi, e dice dovremmo fare come la Spagna, che ha messo 14 miliardi per proteggere le famiglie e le imprese. Quindi questi geni cosa dicono? Arrivano i dazi e cosa facciamo? Facciamo una bella tassazione, recuperiamo 14 miliardi, quindi ammazziamo quelli che già stanno morendo con i dazi e li diamo a chi? Attraverso una scelta centralista dello Stato. Questi sono pazzi, è colpa della Meloni se l'Italia si è trovata impreparata sui dazi. Lo ha detto anche Conte, cioè siamo veramente alla follia più totale. Guardate, è molto, ma molto interessante un pezzo di Giovanni Orsina. Io ero molto interessato di capire come il mio giornale, cioè il giornale che è un giornale meloniano, cioè certamente non di sinistra, diciamo di centrodestra sicuramente, potesse affrontare il tema dei dazi, posto che noi liberali non possiamo sopportare i dazi, ma non per motivi ideologici, ma per quello che è successo, cioè i dazi distruggono l'economia e fottono il mercato, ed un mantra per ogni liberale è il mercato e non l'idea centralistica di decidere dove e cosa comprare. Beh, insomma, affida Sallusti, che peraltro ha fatto un libro stupendo, dovete comprare il libro quando esce, io l'ho letto in anteprima, il libro di Sallusti è favoloso, non ve l'aspettereste da Sallusti, non perché attribuite a Sallusti diciamo doti inferiori a quelle che lui ha dimostrato nel libro, ma perché pensate che scrivi di giustizia e di politica, ma è un libro di filosofia liberale con aneddoti personali che dovete leggere, e non è di Liberi Libri, purtroppo è della Rizzoli, che è quella che dava Solidarietà a Prodi, quindi mi tocca fare la pubblicità per una casa editrice che mi ha appena dato uno schiaffo in faccia, ma Sallusti ha scritto un libro bellissimo. Beh, comunque, cosa si inventa Sallusti? E affida il commento dei dazi a mitico Alberto Pedersani, number one, e a Giovanni Orsina. Giovanni Orsina è un filosofo liberale. Devo anche fare un'altra nota. Ormai alla Luis, quella che i calabresi e i pugliesi come me chiamavano la Luis, non capendo che era un acronimo, beh, sono ritornati un po' di liberali. Qua sto forse iniziando a cambiare un po' un'idea, perché vedo che Giovanni Orsini è diventato preside di scienze politiche, Quagliariello è tornato, insomma, forse c'è qualche speranza ancora da lui. Però cosa scrive Giovanni Orsini oggi sul giornale? Dice Trump sta ripristinando con violenza il primato della politica. Dagli anni 70 non c'era più il primato della politica, decidono le corti, decidono i magistrati, decide la globalizzazione, cioè decidono forze economiche, forze sociali, i magistrati, le corti, i trattati internazionali che svuotavano di potere la politica. E quindi a noi Trump ci sembra vieppiù ridicolo, semplicemente perché dice si fa così, come si è sempre fatto nella politica. Il primato della politica è mancato dagli anni 70. La valutazione di Orsina è favolosa, possiamo essere più o meno d'accordo su Trump, io non lo sono, ma il punto sostanziale è che Orsina ci dice la vera novità ideologico-politica, metodologica di questa vicenda è il fatto che la politica decide e imposta la sua supremazia. Rambo è morto, dice Gianmarco Bondanza. Il punto sostanziale quindi è che Gianfranco Fini, te lo faccio vedere il libro di Sallusti, poi dopo te lo trovo, appena mi arriva te lo faccio, mi sembra l'eretico liberale. Però il punto per me affascinante di questo ragionamento di Giovanni Orsini è che quindi pone su un piano completamente diverso il ragionamento che noi abbiamo fatto. Tra l'altro domani, domenica, con un collega finanziario di Schroders, una delle grandi case di investimento internazionali, faremo il punto su questa settimana dei mercati, quindi non ve la permettete, mi sembra che sia alle 18, però di domani, domenica, si lavora tutti i giorni. Il punto è che su questa vicenda dei mercati si esauriscono le prime pagine di tutti i giornali, le pagine interne. Non vi cito il Sole, perché anche oggi diciamo che non è che ha fatto proprio il lavoro migliore che mi sarei aspettato al giornale finanziario italiano, che è diventato un giornale solo attento ad Hamas più che ai mercati. E l'altra vicenda di giornata è che il disegno di legge sicurezza è diventato un decreto legge, cioè immediatamente esecutivo, e questo decreto legge prende in casa molte delle obiezioni che aveva fatto il Quirinale di anticostituzionalità, ma la sostanza è che per gli sgomberi, ad esempio, delle case occupate, voglio dire, da malviventi, non quelle di persone che non pagano l'affitto, che è un'altra piaga italiana, ha molto semplificato la possibilità di renderle libere. E già se fosse vero questo sarebbe una rivoluzione per il sistema italiano, e anche maggiori attenzioni alle ragioni delle forze pubbliche quando vengono aggredite in piazza. C'è una piccola vicenda di cui nessuno si occupa se non un editoriale del Foglio, e riguarda l'assoluzione del governatore della regione Calabria Oliviero. Questo signore, insieme con l'amministratore delegato di una società di consulenza che si chiama Accadrà, peraltro io avevo fatto qualcosa per Accadrà nel passato, non mi ricordo cosa, beh, insomma, non lo sapevo che l'amministratore delegato e il presidente della regione Calabria furono indagati per cose tremende da chi? Da Gratteri, perché sostanzialmente la regione Calabria avrebbe partecipato a una manifestazione organizzata da Accadrà pagando dei soldi, e quindi dentro potete immaginare che cosa ci aveva visto Gratteri. Dopo anni sono stati assolti dalla Corte d'Appello di Catanzaro, primo grado, secondo grado, insomma, nonostante tutti i ricorsi che aveva fatto Gratteri, che oggi è procuratore a Napoli, sono stati tutti assolti. E fa il Foglio: toc toc, Gratteri, magari gli chiediamo scusa? Ma figurarsi un po', Gratteri è pronto a querelare, è pronto a ricorrere, ma chiedere scusa quando ha praticamente ridotto del 90% il fatturato della società privata e sputtanato il presidente della regione Calabria, le scuse non arrivano. Due cose di contorno. La prima è un bellissimo libro che pare, secondo la recensione di Gian Antonio Stella, riguarda la decima Hamas, è scritto da Alfio Caruso, e tutto il tema posto da Stella è che questi della decima Hamas, poi tranne il principe Borghese, Junio Valerio Borghese, la maggior parte di tutti quanti i militari della decima Hamas, i famosi maiali che fecero quella favolosa intemerata nel porto di Alessandria facendo sé che due navi inglesi imprendibili, invincibili, insomma, la gran parte di loro poi non aderì alla Repubblica Sociale Italiana, quindi piega questa recensione sul fatto che non sono per niente fascisti, ma il punto sostanziale è che si trattava di una pattuglia di uomini coraggiosi, fenomenali e inventori di questo sistema, eroi, come dice Alfabione. Cioè, stiamo parlando di un libro che forse varrà la pena leggere. Questi si inventarono questi maiali, così li avevano soprannominati perché avevano pure il senso dell'ironia, cosa che manca agli Emmott, a tutti i personaggi seri, e questi cazzo che si inventano che vanno sotto le linee nemiche nei porti più impenetrabili del mondo, Alessandria era un porto in cui non sarebbe entrato neanche uno spillo, arrivano con questi motori ad aria compressa, arrivano fino a pochi metri dalle tonnellate e tonnellate di invincibili navi inglesi, poi chiudono il motore perché è finita l'aria compressa e a nuoto avvicinano queste 1800 kg di tritolo nella parte fondamentale della nave, e poi la fanno scoppiare. Tra l'altro questi sei che fecero l'operazione Alessandria d'Egitto si sono tutti e sei salvati e furono tutti e sei incarcerati. Ultima cosa riguarda una notazione che voglio fare a tutti i nostri commensali, loro lo sanno ma non tutti lo sanno: i comunisti esistono ancora. Vedi, quando Berlusconi dice sei un povero comunista, noi lo prendevamo un po' in giro, diciamo sono finiti. Oggi apro il Fatto, come faccio tutte le mattine, il Fatto oggi celebra tutta la pace, tutte le cose che voi sapete, perché il Fatto è il grande artefice della piazza del Movimento 5 Stelle, e la cosa straordinaria è che leggo un articolo di questo Mackinson sul Fatto, in cui tu capisci che ci sono tra noi. I comunisti, anche se non li riconosci apparentemente, si infiltrano nel nostro mondo, nella nostra vita che ormai ha abdicato alle follie del comunismo. E questo ci racconta il treno favoloso della dolce vita, fatto da un ragazzo che si chiama Paolo Barletta, in italiano, che cioè, non è che mi sembra che l'abbia fatta, non so, Elon Musk. Paolo Barletta che cosa fa? Fa questo treno e vende le cabine di questo treno a 5.000 euro a notte, e il treno va in dei posti fantastici, e in questi posti fantastici poi fa fare delle experience, come cazzo si chiamano oggi le esperienze in inglese, e gli fa vedere il vino di Montalcino, il palazzo di Venezia, il pizzocchero non so di dove, gli fa trovare la focaccia genovese a Portofino, insomma prende da tutto il mondo, si augura, miliardari che spendono un botto di soldi nel treno. E Mackinson, siccome ci va la Santanché, la russa, a inaugurare questo treno che parte portando questi signori a questi prezzi favolosi, dice quel treno lì fa Roma-Venezia a 5.000 euro lentamente, e nel frattempo per tornare indietro, non so, da Palermo ci vogliono 12 ore e paghi 4 euro. Ma che cazzo c'entra? Ma che cazzo c'entra? È una roba favolosa, questi hanno il baco al cervello. Allora sapete che cosa facciamo? Non produciamo più Ferrari, perché se le comprano quelli che possono permettersi 300.000 euro. Non facciamo più Brunelli di Montalcino, perché facciamoci tutti il tavernello. Se c'è uno stronzo, se si compra un Petrus a 2.000 euro è uno stronzo, ma è ovvio, lo capisce anche un bambino piccolo piccolo, così che se uno fa un treno che costa 5.000 euro a notte, ci sarà qualcuno che spende 5.000 euro a notte, e per quel treno, avendo un costo di 5.000 euro a notte, ci saranno 30 persone che col vassoio d'argento fatto dal tuo artigiano vicino ti offriranno il canarino. E poi ci sarà, poi come avviene, una fabbrica che rimette a posto quei treni, che peraltro è Brindisi, e poi ci sarà un designer che peraltro è italiano, che te lo rifà a Milano, e poi ci sarà un allestitore che peraltro è italiano ed è in Sicilia, tutti pagati da questi 5.000 euro. Ma io dico, ma questi hanno un problema mentale, c'ha ragione Milei, c'ha ragione Milei, il comunismo è un problema dello spirito. Ma tu prendi uno che si inventa una cosa di lusso in Italia e gli dici stronzo perché costa 5.000 euro il biglietto. Ma come può un essere umano al mondo, ormai civilizzato, un uomo che sa che cosa sia internet, pensare che uno si inventa un modo, questo è l'unico modo per combattere i dazi non ci sono se vai sul treno della dolce vita. Barletta, che amico mio, me l'ha spiegato dal primo giorno come voleva fare sta cosa, e ci è riuscito, io lo prendevo sempre per il culo, non partirà mai questo treno, è partito, ci sono persone che vanno, che vengono da tutto il mondo, che vedranno le nostre città, che compreranno i nostri vini, che sono obbligate a stare sul nostro territorio, che prendono un aereo, magari privato, e atterrano le nostre cose, e noi pensiamo che questa sia una roba da ridicolizzare. Ma io non riesco a capire, ma che preferite? Preferite che giriamo tutti con la bicicletta cinese? Preferite che attiriamo 4-5 miliardi di africani classe media che vengono qua nelle stazioni? Cioè noi vogliamo che le stazioni siano abitate da 4 miliardi di africani senza cesso, o preferiamo che nelle stazioni, come quella rimessa a posto dal treno della dolce vita, arrivino 1.000 miliardari che mi portino un botto di soldi? Francamente, io che non sono miliardario, preferisco che i miliardari vengano qua a spendere. Chi non ha questa mentalità ha un problema, gli manca un pezzo del cervello, o è in cattiva fede o gli manca un pezzo del cervello. Perché, vedete, io me la prendo su questa cosa della dolce vita, perché è il segnale. Questo governo ha mantenuto i 200.000 per far venire i miliardi in Italia. Ha fatto bene, era una manovra, era un'idea che aveva avuto l'aspirante Patek, e anche se aspirante Patek, su questa cosa ha fatto benissimo, e questo governo l'ha mantenuta. Sapete cosa diceva Ronald Reagan sulla ricchezza? Ma veramente voi volete vivere in un quartiere per poveri, o volete cercare di stare, di aumentare la vostra possibilità ed avere tutti una bella casa e stare... Nicola sposa, mi sono già sposato. Però sta roba qua perché loro non si definiscono più comunisti, ma lo sono, vivono nella loro casettina a San Lorenzo, invece si bevano, che ti posso dire, la centrifuga di questa ceppa. Vanno con la tolfa a leggersi il loro giornaletto nel bar dove c'è il rastone che gli dice: oddio, quanto mi sento bene, io voglio i miliardari alla stazione Ostiense al posto dei bivacchi. No, non è che ci vuole molta, molto. Vabbè, che altro ci dobbiamo dire? Lunedì sarà un bel casino, il succo del comunismo e l'invidia, il comunista invidioso, non ci sono dubbi. Lunedì vedremo, sarà un bel casino quello che succede sui mercati, perché magari ci sarà un rimbalzo a un certo momento, ma questa roba dei dazi è un vero, grande, gigantesco casino. Ciao, cos'è la tolfa? Ma come, cos'è la tolfa?